Ok, Colossesi capitolo 2. La settimana scorsa abbiamo visto la prima metà di questo capitolo e questa sera cominceremo dal versetto 11. Preghiamo. Signore, grazie di nuovo per questo tempo che possiamo approfondire la Tua parola. Signore, grazie per questo libro di Colossesi, perché solo nel studiarlo e prepararmi per questo studio, come mi stai benedicendo, Signore? Perché veramente è una lettera di amore da Te a noi. E come che... che siamo tutti intorno al tavolo a leggere il testamento e scoprire tutto quello che abbiamo ereditato. Signore, tutti i tesori, tutte le benedizioni che abbiamo in Te. Oh Signore, non permette che il nemico ci diruba di nessuna di queste cose, ma che ognuno di noi possiamo vivere la pienezza dello Spirito. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, leggiamo... leggiamo dal versetto 8, così rinfreschiamo le menti un po' di, dove eravamo la settimana scorsa. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e col vano inganno, secondo la tradizione dei uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Chi c'era la settimana scorsa abbiamo visto di tenere le cose semplici. Noi credenti, tutto quello che abbiamo bisogno troviamo in Gesù, non nel pastore, non negli altri fratelli, non nell'ultimo libro, 12 passi per prosperità, guarigione, anche se possiamo leggere libri cristiani, possono essere un aiuto edificante, ma noi non dobbiamo cercare una conoscenza più alta o una cosa misteriosa attraverso rituale o tradizione per essere più vicino a Dio. Se siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo vive nei nostri cuori e quindi il Signore è sempre così vicino, in qualunque momento. Basta che noi apriamo i nostri cuori per fede e Lui è lì e abbiamo la comunione con Lui e con il Padre. E abbiamo la sua parola, no? Cioè, pensiamo un attimo dei fratelli nei paesi arabi, in Cina, che sono perseguitati, che in Arabia Saudita addirittura è contro la legge di possedere una Bibbia. E voi sapete che là sono severi, ti staccano la testa e ti mettono nei ceppi, no? Se disubbidisce la legge. Eppure noi viviamo in un paese dove possiamo avere anche 1000 Bibbie, eppure lo trascuriamo. Quindi se siamo fiacchi come credenti, è solo colpa nostra. Ma questo libro di Colossesi è secondo me anche un libro che ci guida nella pienezza dello Spirito Santo, perché ci spiega tutto quello che noi abbiamo in Gesù e tutto quello che Lui è. E Paolo dice ai Colossesi, anche noi, stai attento che nessuno vi inganna con questi insegnamenti di tradizione dei uomini, dovete fare queste cose, questi riti segreti, o dovete, non so, scalare una montagna, dovete fare il rosario, dovete fare tutte queste cose, e poi quando lo fare, cioè fate tutte queste cose, questi sforzi, poi sarete più vicino a Dio. Ma Paolo dice che questi sono secondo gli elementi di questo mondo, quindi sono carnale, ma non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Quindi Paolo sta dichiarando che guarda che la pienezza di Dio è in Gesù, non cercate in altre cose la pienezza, è Lui. e voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. Quindi Cristo ha in sé la pienezza del divino, del Dio onnipotente, Lui è, e noi abbiamo in Lui tutta questa pienezza, tutto a nostra disposizione. In versetto 11 e 12 poi Paolo spiega quello che Cristo ha fatto in noi quando abbiamo creduto in Lui, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano di uomo, nel spogliamento del corpo dei peccati della carne nella circoncisione di Cristo. Allora, nello studio di Genesi abbiamo visto quando Dio ha comandato Abramo e i suoi familiari di circoncidersi, che era un segno speciale fra Dio e il popolo ebraico. Quindi non è una cosa che noi non ebrei dobbiamo fare. E qui Paolo spiega perché nella chiesa colossese, come in Galazia, c'erano alcuni ebrei che dicevano: voi gentili, se volete essere veramente spirituali, dovete tagliare il prepuzio, quel pezzettino di carne, allora sarete credenti completi, sarete veramente spirituali. Secondo me saremmo veramente dolorosi solo. Ma Paolo dice che quello era un simbolo della vera circoncisione, perché Dio attraverso Geremia e Ezechiele ha profetizzato che ora la mia legge è scritta su tavole, ma verrà il giorno in cui io scriverò la mia legge sul loro cuore. E lui profetizzava questo nuovo patto. E quindi questa circoncisione parla della morte di Gesù. Che noi siamo stati circoncisi, non una circoncisione fatta di un rabbino, un'operazione fisica, ma il vero mettere via il nostro vecchio uomo, cioè annichilire la potenza del peccato nella nostra vita. Guardiamo un secondo nel libro di Romani, tenete un dito qui in Colossesi, in Romani capitolo 6, dove anche qui Paolo spiega questo concetto con altre parole. In Romani 6:6, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Quindi, se siamo credenti questa sera, la Bibbia dichiara che Dio ha fatto questa operazione in noi e Lui ha messo il vecchio uomo alla morte, in modo che il peccato, il principio di peccato anche dentro la nostra carne, potesse perdere il suo potere su di noi, perché la Bibbia dichiara che noi tutti eravamo schiavi del peccato. Ma Gesù in croce ha annullato. In versetto 7, infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. E adesso saltiamo al versetto 11. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Non regna quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirli nelle sue concupiscenze. Allora, molti credenti non hanno realizzato per fede il fatto che Cristo li ha liberati dal peccato. E non vuol dire che tu non peccherai più come credente, però di realizzare che il potere del peccato nella mia vita è stato distrutto completamente. Se io pecco ora come credente, è perché io scelgo di peccare. Come schiavi, no? Voi avete sentito, no, della guerra civile negli Stati Uniti nell'Ottocento, nel Settecento, giusto? E quando Abraham Lincoln, il presidente degli Stati Uniti, ha fatto la Emancipation Proclamation, la proclamazione dell'emancipazione, quindi ha dichiarato tutti i schiavi nei territori dei stati sudisti liberi da quel giorno in poi. Quindi, finita la guerra, tutti gli afroamericani che erano schiavi erano ora liberi. Ma sapete che alcuni schiavi, come l'unica vita che avevano mai conosciuto era essere schiavo di quelle persone, cioè rimanevano lì nelle piantagioni di cotone, erano liberi per la legge e per tutto, però rimanevano lì a lavorare per questi padroni, perché erano talmente abituati a quella vita, era l'unica vita che conoscevano, e rimanevano così. È un po' anche per noi credenti così. Cristo ha fatto la proclamazione della nostra emancipazione e noi siamo liberi. Ma se siamo ignoranti, o se no, possiamo scegliere di tornare a servire queste cose. Ma il potere del peccato è stato distrutto. E non solo questo, torniamo in Colossese. Quindi siamo stati circoncisi, non un'operazione umana, ma un'operazione divina che ha fatto Cristo stesso, essendo stati sepolti con Lui nel battesimo. Quindi il battesimo in acqua, qui presente siamo tutti stati battezzati in acqua, giusto? Voi sapete, perché abbiamo fatto anche dei studi, quando uno viene battezzato è un simbolo di una realtà spirituale che è già accaduta nella nostra vita, che il nostro vecchio uomo è stato sepolito con Cristo e noi risuscitiamo in novità di vita. Ma non è finito lì, non ci ha lasciato sepoliti. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio. E con Lui Dio ha vivificato noi che eravamo morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Guardiamo in Efesini capitolo 2. Quindi perché Paolo sta comunicando questo ai Colossesi? Perché nella loro chiesa c'erano alcuni, no, se tu vuoi avere la vera vittoria sulla tua carne, no, deve frustrarti ogni mattina, no, o deve vivere su una montagna, tu devi fare tutte queste cose. Ma quello che Paolo vuole comunicarli, e anche a noi, è che guarda che Cristo ha fatto tutto, tu per fede devi afferrare queste cose. Per fede diventeranno realtà se voi lo credete. E questa è fondamentale importanza nella nostra vita di cristiani. E per fede di credere che Cristo ci ha liberato dal peccato. Perché un nemico vuole farci credere al contrario. No? Magari tu hai un vizio, hai una cosa, e tu dici, ma perché faccio sempre questo? Non lo voglio fare questa cosa. Perché? E un amico, vedi, tu non sei libero. Satana ti ha mai detto questo? Ma per fede noi siamo stati liberati. Cristo ha distrutto il vecchio uomo. Siamo stati sepolti, ma non solo sepolti, siamo stati risuscitati in novità di vita. Guarda qui in Efesini capitolo 2, versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia. Quindi Paolo, è lo stesso concetto che comunica in Colossesi 2, noi eravamo morti nel peccato. Gesù non ci ha portato un programma di miglioramento della nostra vecchia vita. Dio ha detto, Craig, l'unica, tu sei morto, non c'è speranza per te, l'unica speranza è la morte e la resurrezione di mio figlio. E ci ha, versetto 6, ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Allora notate il tenso di questo versetto. Ci ha fatti. Quale tenso è questo? Ci ha fatti. È presente? È futuro? No, ci ha fatti. È passato. È una cosa già compiuta. E può sembrare strano, ma per fede, come Gesù quando è salito alla destra di Dio, che lui è seduto adesso alla destra del Padre, allora Paolo dice che noi siamo in lui, noi siamo già seduti in luoghi celesti, e neanche io posso dirvi che capisco completamente questo concetto. Ma il Signore vuole che noi, come abbiamo letto anche in Romani, lui dice, riconoscete che siete morti. Quindi quella parola in greco è avere certezza, riconoscere per certo che è un fatto compiuto. Allora, di nuovo in Colossesi 2, versetto 13, con lui ha vivificato voi che eravate morti nei peccati, nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti, che era contro di noi, che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Allora, questo versetto qua si potrebbe fare una predica di anche 3 ore, solo questo versetto, perché è così potente se noi comprendiamo cosa sta dicendo Paolo qui. Paolo dichiara qui, e anche altri passi nella parola, che noi eravamo nemici di Dio. Dio ci ha amato quando eravamo estranei alla famiglia di Dio. Eravamo morti nei peccati. Eravamo nemici nella nostra mente contro Dio. E c'era questo elenco contro di noi. Voi sapete qual è questo elenco che era contro di noi? Qualcuno ha un'idea? I nostri peccati. Il documento fatto di ordinamenti. Quali erano gli ordinamenti? Esatto, tutte le leggi del Vecchio Testamento, che è collegato con quello che ha detto Jimmy, no? C'erano tutte queste leggi, un elenco di cose, no? Non mangiare maiale, rispettare il sabato, non concupire, non essere avaro. Sì, non adorare idoli. Sì, l'elenco, ci sono i 10 comandamenti, ma poi ci sono altri comandamenti. Non toccare, non rasare mai la tua faccia. Vedi, io sto, oggi ho ubbidito questo comandamento. Non ho fatto la barba. Mi piace l'Europa, no? Si può. In America devi avere la barba fatta ogni giorno, altrimenti che sei barbone. Ma c'erano tutte queste leggi, no? E queste leggi ci condannava. Questi licevi dicevano, Craig, tu sei venuto meno. sei venuto meno qui, 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 qui. E Cristo ha iniettato, quindi iniettato è una parola forte, no? Cosa significa in italiano? Cioè completamente distrutto l'esistenza. Questo è bello. E parleremo più avanti con in versetto 15 cosa significa questo. Ha iniettato il documento fatto di ornamenti che era contro di noi e che c'era nemico. Quindi c'era la legge di Dio, tutti gli ordinamenti che erano contro di noi. Voi italiani magari non avete mai visto questo video, ma in America alcuni fratelli hanno fatto questo video che si chiama Good Test, no? La buona prova. E sono andato in giro nei shopping mall, nei posti sportivi, con un videocamera e un microfono, intervistando le persone. E quindi andavano dalla gente, come ti chiami, Lorenzo? Lorenzo, tu ritieni di essere una persona buona? E la maggior parte di loro dicevano di sì. Sì, sì, io sono abbastanza buono, sì, sì. Non ho mai ammazzato nessuno, sì, sono buono. Lei sarebbe disposta a fare questa prova per vedere? E quindi loro tirano fuori i 10 comandamenti, no? E quindi non dare false testimonianze, no? E poi fanno la domanda, tu hai mai mentito? Hai mai detto una bugia tutta la tua vita? E poi loro dicono, sì, qualche bugia l'ho detto. E quindi chi dice bugie è un? E poi loro, bugiardo. Poi loro chiedono, ma tu hai mai preso qualcosa che non era tuo? Anche una matita? No, perché all'inizio, no, no, io non ho mai rubato niente. Ma neanche una matita? Neanche un foglio di carta che non era tuo, e tu non avevi permesso di prendere quella cosa? Beh, sì, 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 ho preso qualcosa. Quindi hai rubato quella matita. In effetti sì, ho rubato quella matita. E quindi tu sei un ladro. Quindi sei un bugiardo e un ladro. Poi vanno avanti, 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 e alla fine la gente si rende conto, mamma mia, c'è un grande elenco contro di me, no? Poi se portiamo al pensiero, Gesù ha detto, se tu solo guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio, se tu hai odiato una persona senza causa, sei omicida. Vedete, tutti noi avevamo un grande elenco contro di noi, che ci accusava, che ci condannava, giustamente, non erroneamente, giustamente, perché lo standard di Dio è la perfezione. E qui Paolo dice che Cristo ha distrutto questo documento che ci accusava. Tu sei colpevole, questa è la mia legge e la mia legge è santa. E tu sei colpevole. E tu meriti la condanna. Cristo ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Allora, questa frase dobbiamo fermarci un secondo a comprendere cosa sta dicendo Paolo. Perché abbiamo, no? Abbiamo parlato, magari anche nella vostra mente avete visto tipo un rotolo, un pergamo, no? Questa lista di cose che era contro di te, che ti accusava. E quando Paolo dice che lui ha preso quello e inchiodato sulla croce, magari nella tua mente, nella mia, abbiamo un'immagine, no? Di questo pergamo che viene pum, pum, pum. Però è una cosa molto più profonda di quello che sta dicendo Paolo qui. È stato inchiodato sulla croce un pezzo di carta? No, è stato inchiodato sulla croce il corpo di Gesù. Perché lui ha preso su di sé tutte le nostre accuse, tutte le nostre condanne, e si è fatto inchiodare sé sulla croce per distruggere l'elenco che era contro di noi, che era il nostro nemico, per liberarci da qualunque accusa che Satana ha contro di noi. Come il profeta Daniele, ricordate la storia quando c'era il re di Babilonia, ha fatto tirar fuori tutte le coppe, tutte le cose del Tempio di Dio, che era permesso solo i sacerdoti di usare nel sacro servizio a Dio, e cominciavano a bere vino da queste cose, cioè bestemmiare, no? Fare come dispetto a Dio. Qualcuno ricorda poi che cosa è successo? Questa storia? Hanno visto? Cosa hanno visto? Esatto, una mano che scriveva sul muro: Mene, Mene, Tekel, Uparsen, che vuol dire tradotto: tu sei stato contato, sei stato pesato e sei stato trovato mancante. Allora ora tuo regno sarà diviso e dato a altri. Quindi anche noi, c'era questa carta che diceva: Craig, tu sei stato pesato e sei mancante. Ma Cristo, nel suo grande amore, disprezzando il vituperio, lui ha subito la vergogna della croce, perché lui guardava al di là e ha visto noi salvati per tutta l'eternità, noi liberati dalla schiavitù di Satana, la razza umana liberata. Quindi lui ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. È anche forte questo. Qui è scritto che Gesù ha disarmato Satana nei tuoi riguardi. Se noi siamo in Gesù, se il sangue di Gesù è sulla nostra vita, Paolo dice che Gesù ha tolto qualunque accusa che Satana può mettere contro di te. Ha tolto qualunque potere che lui ha sulla tua vita. Ma non per merito nostro, per merito di Gesù. Perché Satana accusa giorno e notte. Ma ringraziamo Dio che abbiamo un avvocato con il Padre, e Gesù intercede per noi e dice: Padre, per Lorenzo, per Angela, per Brian, è tutto sotto mio sangue, perché loro sono in me. Wow! Siete contenti? Io sì, meno male, perché non c'era nessun altro modo che potremmo essere salvati. Dio conosceva le nostre debolezze. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o nuove lune o ai sabati. Quindi cibi, no, devi mangiare solo quello che è kosher, niente maiale, niente prosciutto crudo col mio melone, che amo, niente frutta di mare. Oh, questo non è una religione per me. Le vongole, le cozze con le spaghetti, fratelli, dai. E Paolo dice, perché c'era nelle chiese, dicevano: voi, se volete essere veramente dei veri cristiani, niente maiale, niente frutti di mare, dovete rispettare tutte le feste ebraiche, le nuove lune, il sabato, dovete adorare Dio solo il giorno di sabato. Ma Paolo dice: non vi lasciate che qualcuno vi giudichi in queste cose. E perché? Versetto 17. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo di Cristo. Quindi Paolo sta dicendo che tutte queste cose nel Vecchio Testamento erano una figura dell'opera di Cristo. Ma Cristo è la realtà che queste cose rappresentavano. No? Alcuni di voi avete sentito questo esempio, ma lo dico di nuovo. Immaginiamo che io sono un grande fan di Obama, e ci vuole una grande immaginazione per questo. Lo so che è difficile, ma immaginate che lui è mio re, lui è il Messia, io adoro lui, io ogni giorno guardo la sua foto e dico yes we can. E addirittura io sono così innamorato di lui che ho fatto una fotografia a altezza di uomo, no? Di lui, l'ho tagliato accuratamente, ho fatto anche la foto io e Obama, no? E poi un giorno mi arriva una lettera dall'ufficio del Presidente degli Stati Uniti e dice: venerdì prossimo Barack Hussein Obama verrà a casa tua a mangiare con te. Poi lui arriva, il servizio segreto arrivano prima, controllare che è sicuro, poi aprono la porta, suonano Here Comes the Chief. No, c'è un canto. Sapevate che in America c'è un canto che... Com'è la melodia, Brian? Ti ricordi? Da, 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 da. No, quello è l'inno nazionale dell'Italia. Here comes the chief. Veramente, suona un canto, arriva il capo. Sì, ci penso, sembra ridicolo, no? Che arriva il capo. Fanno Here comes the chief e lui entra... E lui magari viene dentro e io invece di andare lì a coglierlo, abbracciarlo, io rimango abbracciato a questa cosa di cartone. E dice, no, ma ormai sono abituato al cartone, no? E tu sei più basso di come ti immaginavo, no? Sarebbe un po' ridicolo, giusto? Sarebbe molto ridicolo. Eppure... Paolo sta dicendo che tutte queste cose del Vecchio Testamento erano come quella figura, era l'immagine di una vera realtà. Quindi arrivato la realtà, arrivato Cristo, non c'è bisogno più di seguire queste cose. Perché quello che rappresentavano è arrivato. Prendiamo solo un esempio, il sabato. Voi sapete che anche ci sono alcune chiese che dicono di essere cristiani, che sono molto rigidi nel rispettare il sabato, i sabbatisti, no? E loro, no, sabato è il giorno, sabato è l'unico giorno in cui possiamo adorare Dio. Allora, guardiamo in Ebrei, capitolo 4, dove l'autore di Ebrei ci spiega il significato anche del giorno sabbatico nel Vecchio Testamento. In versetto 1, abbiamo quindi timore che poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi sia ritenuto escluso. Infatti a noi, come pure a loro, allora loro in questo caso sono israeliti che devono entrare nella terra promessa. È stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunto alla fede in coloro che l'avevano udita. Noi infatti che abbiamo creduto, entriamo nel riposo come egli disse, così giurerai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, sebbene... se le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Allora Dio quando ha dichiarato questo? Quando gli israeliti non hanno creduto la testimonianza di Giosuè e Caleb. Ricordate? E quindi Dio, come non, alla fine non hanno creduto lui, perché Dio aveva detto io vi darò, giusto? Non era Giosuè o Caleb che hanno fatto questa promessa al popolo di Dio, era Dio. Io vi darò una terra dove scorre latte e miele. Non hanno creduto la parola di Dio, quindi hanno dichiarato in poche parole che Dio era bugiardo. E Dio ha detto a quella generazione, voi non entrerete nel mio riposo, voi non entrerete nelle mie benedizioni. E c'è un avvertimento anche per credenti cristiani oggi, perché se loro pensano che otterranno le benedizioni di Dio attraverso le loro opere, le loro sforze, sono molto ingannati, perché noi entriamo per fede nell'opera che Cristo ha già fatto. Guardiamo qui più avanti in capitolo 4, in versetto 8. Perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anche egli delle proprie opere, come Dio delle sue. Diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cade seguendo lo stesso esempio di incredulità. Quindi, in poche parole, Dio sta dichiarando che noi credenti, per fede, entriamo, per quello che Gesù ha fatto, in questo riposo di fede. E questo riposo di fede è la posizione che io non posso né aggiungere né togliere niente da quello che Gesù ha fatto. Io sono amato, accettato, perdonato, lavato, purificato, unicamente per quello che Gesù ha fatto. Sapete che voi questa sera, Dio vi ama non perché oggi siete stati bravi, perché se non siete bravi domani, Dio non vi amerà più. Non funziona così. Dio ci ama e Dio ci accetta per quello che Gesù ha fatto. E questo è il riposo di cui parla qui la parola di Dio. Quando noi per fede entriamo in questa posizione, io direi di gratitudine, che ogni giorno è un cammino per lo Spirito e abbiamo solo un gratitudine verso Dio. Signore, grazie che nel tuo figlio sono amato, mi accetti, mi ami. La tua potenza è la mia disposizione, la tua forza. E vi dico, fratelli, sforziamoci di entrare in questo riposo, di comprendere. Perché io ho vissuto tanti anni come credente e non comprendo questo fatto. Perché nelle chiese che frequentavo mi insegnavo, devi digiunare, devi pregare, devi evangelizzare, no? E quindi io mi davo da fare. Ma qui la parola di Dio dichiara chiaramente, chi è infatti entrato nel suo riposo, quindi notate, non dice chi è infatti entrato nel proprio riposo, ma nel suo, si riposa anche egli delle proprie opere. E quindi quando noi come credenti smettiamo di cercare di, con i nostri sforzi, di ottenere il favore di Dio, ma per fede diciamo grazie. È molto difficile per noi a volte come umani di accettare questa cosa. Non so per voi, ma io sono di natura una persona molto indipendente. E per me è molto difficile anche accettare aiuto degli altri, anche perché è un fatto di orgoglio. E mi ricordo quando io sono arrivato qui in Italia, sapete che lavoravo in fabbrica, e spesse volte venivano pastori all'America e mi chiedevano, ma ma non sei sostenuto. Un peccato che deve lavorare tutto il giorno, che non puoi dedicare più tempo alla Chiesa, ma come stai finanziariamente? Hai bisogno del sostegno, magari? E io dicevo sempre, sì, sì, grazie a Dio, sto bene, anche perché non... Io lavoravo, no? Ma era la mia indipendenza. Dopo un po' di tempo il Signore mi ha compunto, che era un fatto di orgoglio, anche, in parte. Anche Paolo lavorava, non sto dicendo che è sbagliato lavorare. Però nel mio caso, poi un giorno stavo pregando, il Signore mi ha detto, Craig, se loro vengono a chiederti è perché io ho messo nel loro cuore di chiederti. Non sai che ti voglio benedire? E un giorno era qui a Montebelluna, c'era il vecchio supermercato là, vicino alla gelateria Ducale là, non mi ricordo che supermercato era, quello vecchio, hanno buttato giù il palazzo, adesso c'è un altro, ma comunque era dentro col supermercato e dovevo fare la spesa, era appena uscito dal lavoro e vedevo questa pasta e poi non era pasta di lusso, era pasta buona, di marca, che mi piaceva, e magari per voi sembra stupido anche, però nel mio cuore sì, ma è un po' più, magari c'è questa pasta scadente che costa poco, costa meno, no? E quindi stavo per prendere quello scadente che non mi piaceva, e come il Signore mi ha parlato, dice, ma Craig, è così difficile per te credere che io ti voglio benedire? Che io ti amo? Tu non devi vivere per i tuoi ragionamenti, che se tu sei taccagno in qualche modo sopravvivrai. Tu devi anche credere che io voglio benedire la tua vita. E è stata una bella esperienza. Quasi quasi mi sono messo a piangere nel supermercato, ma non ho pianto. Però è stata una liberazione nella mia vita di realizzare, no, che Dio vuole benedire la mia vita, Dio mi ama. E come il Signore dice, ma prendi quello, no, perché non era tipo una cosa, sai, stralusso, un spreco di denaro. Ma non credi che io posso provvedere il denaro che tu compri con la pasta? E io ho detto, hai ragione, Signore. Ma a volte nel nostro orgoglio è difficile accettare aiuto, anche da Dio, ma è sbagliato. Noi dobbiamo con umiltà dire, Signore, grazie, ho bisogno del tuo aiuto, aiutami tutto, da tutte le parti. In America molti dicono il cristianesimo è una stampella, no? Il cristianesimo è per i deboli. Ma io dico, guarda, il cristianesimo non è una stampella, è una barella. Perché noi credenti, solo quando ci abbandoniamo completamente nelle mani di Dio, lì sperimentiamo le benedizioni. Quando Lui fa tutto in tutto. E questo è il riposo. Non devo fare più niente, devo solo credere che Tu mi ami, che mi vuoi benedire. E questo è il sabato, il giorno di sabato nel Vecchio Testamento era una figura dell'opera che Cristo doveva compiere, un riposo spirituale. E quindi noi credenti potremmo fare il culto anche martedì pomeriggio, se era più conveniente per noi. La Chiesa primitiva, dal Libro di Atti e da altri libri, sappiamo che loro in generale si celebravano il culto la domenica, come lo facciamo anche oggi. Perché Paolo, scrivendo ai Corinzi, dicevo, quando vi radunate nel primo giorno della settimana, che era domenica, fate l'offerta, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che quando vi radunate nel giorno del Signore, che era il giorno della resurrezione di Cristo. Quindi noi celebriamo la domenica, ma non è che dobbiamo per forza celebrare la domenica, potremmo fare giovedì, Non ha importanza, perché noi non adoriamo giorni, adoriamo Cristo. Allora, torniamo in Colossese. Nessuno vi dirubi, versetto 18, del premio con un pretesto di umiltà o di culto dei angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale. Allora, di che cosa sta parlando qui Paolo? Si capisce che nella chiesa colossese c'erano alcuni che le insegnavano, c'era questa falsa umiltà. Ah, ma veramente noi credenti, noi non siamo degni veramente di adorare Dio direttamente. E quindi dobbiamo pregare gli angeli, dobbiamo adorare gli angeli e poi loro intercederanno per noi. No? O noi dobbiamo pregare i santi, perché noi non siamo degni di parlare direttamente con Dio. No. Parliamo con la mamma. No. Perché sapete, il papà è un po' cattivo, è un po' duro, no? Parliamo con la mamma, poi la mamma parla, no? Perché noi non possiamo direttamente parlare col padre. Mai sia. Che noi dobbiamo essere umili. Ma Paolo dice: questa è una falsa umiltà, è una menzogna. Il libro di Ebrei dichiara che Cristo è la nostra pace, che Lui ha aperto il luogo santissimo, che possiamo entrare con franchezza con tutte le nostre suppliche. In qualunque momento, in qualunque luogo, noi possiamo dire: papà. Non pregate con vana ripetizione come fanno i pagani. Anche l'Aquila parlava con una persona e io ho detto: ma secondo te Dio vuole che tu parli come un robot ripetendo le stesse frasi? Tu parleresti con tuo padre umano così? No? Allora perché parli col Padre Celeste così? E non attendendosi al capo, da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e l'articolazione, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Quindi il capo chi è? Efesini 5:23, Cristo è il capo della Chiesa. Quindi Paolo si dice: perché volete seguire queste tradizioni, queste cose che gli uomini hanno inventato? È Cristo il capo, è Cristo la figura centrale del cristianesimo. Questo anche non capisco in Italia. Noi siamo cristiani e adoriamo Maria. Allora non sei un cristiano, sei un mariano. Almeno ditelo apertamente, che non siete cristiani, siete mariani o padri piani o sant'antoniani. Se dunque siete morti con Cristo e elementi del mondo, perché vi sottoponete ai dei precetti come se viveste nel mondo? Quindi se Cristo vi ha liberato da tutti questi, perché di nuovo inventate queste regole? Non toccate, non assaggiare, non mangiare quello perché non è un cibo kosher. Se mangiate quello, peccate contro Dio. Tutte cose che periscono con l'uso. Anche Gesù ha dichiarato, quando i farisei accusavano i discepoli perché mangiavano senza lavare le mani, ricordate? Gesù ha detto: non è quello che entra nella bocca dell'uomo che lo contamina, ma quello che viene fuori dalla bocca. perché dall'abbondanza del cuore l'uomo parla. E anche Paolo dice: perché pensate che la santità può avvenire attraverso mangiando un certo tipo di cibo? La maggior parte delle leggi dietiche nel Vecchio Testamento erano puramente leggi per salvaguardare la salute del popolo ebraico. Voi sapete che tipo le vongole e questi tipi di animali nel mare, voi sapete che cosa sono nel mare? Sono filtri che filtrano le sporcizie e le contaminazioni nel mare, li assorbono nella loro carne e espellono acqua del mare pulita. Per questo sono così gustose le vongole. Però ci sono motivi anche per dire i granchi, i aragoste. Sapete che se tu tocchi l'esterno, se ti graffi, a volte ti puoi venire anche una brutta infezione, perché hanno dei batteri e cose sulla loro guscia. Quindi se uno non sta attento, il maiale, specialmente in paesi caldi, porta nella sua carne un verme che dà all'uomo la malattia che si chiama trichinosi, no? E ti puoi uccidere. Per questo anche anticamente in Europa uccidevano i maiali solo in inverno, perché questo verme non è attivo nell'inverno quando è freddo fuori. Ma in Israele è sempre caldo, quindi il maiale è vietato. Ma anche queste leggi non era per dire alla gente: tu sarai santo attraverso questa cosa. Paolo dice: tu mangi e poi periscono queste cose, vai in bagno e va via, non è una cosa che ti dà santità. Tutte cose che periscono con l'uso secondo i comandamenti e le dottrine dei uomini. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà, nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. Quest'ultima frase non è tradotta molto bene nella Nuova Diodati, perché letteralmente dice che non sono di nessun valore contro le appetite della carne. E forse non viene fuori in questo, o forse sì. Quindi Paolo dice: tutte queste cose, falsa umiltà, trattare duro il corpo, non hanno nessuna efficacia nel tenere a bada le appetite della tua carne per renderti più santo. Quindi il fatto di vivere in monasterio, di fare un voto di povertà, di fare un voto di castità. Gesù chiaramente ha detto che pochi uomini hanno il dono di essere scapoli, tutti gli altri devono sposare, perché altrimenti cadranno sempre nella fornicazione. E noi vediamo il frutto, no? Tutti questi sacerdoti fanno voto di povertà e poi cadono in peccato, perché non hanno il dono di essere scapoli. E loro cercano con l'umano di tenere a bada gli appetiti della carne. E non funziona. Paolo dice: queste cose hanno un'apparenza, sai, di pietà. No, c'era quello là con la sua statuetta. C'era la storia di c'era questo monastero, che in questo monastero quando entravano i monaci dovevano fare un voto di silenzio, non potevano parlare. Quindi è entrato questo nuovo monaco Quando è entrato, tu sai che devi fare voto di silenzio. Quando tu entrerai in questa porta, non puoi parlare. Ogni 10 anni puoi parlare e puoi dire solo 2 parole. Questo entra, non parla per 10 anni. Dopo 10 anni viene dal capo monaco, cibo freddo. Poi rientra nel monastero, passa un altro 10 anni e non parla. Arriva dal capo monaco e dice: allora dopo 10 anni cosa hai da dire? Dopo 10 anni di preghiera, di meditazione, letto duro. Un altro 10 anni passano di silenzio, 30 anni. Arriva di nuovo questo monaco dal capo, allora un altro 10 anni di meditazione, di preghiera, cosa hai da dire? Me ne vado. Beh, 30 anni e non hai fatto altro che lamentare. Non è una storia vera. Ma anche Martin Lutero, lui era un monaco cattolico e lui è stato in monastero e lui ha scoperto che anche essendo lontano da donne, no? Rinchiuso dentro, non vedeva nessuna donna mai, ma nel suo cervello lui pensava: io posso andare là, no, non avrò più concupiscenze nel mio cuore, non desidero più le donne. Non ha funzionato. E in questo lui ha cominciato a cercare, poi ha cominciato a leggere la parola di Dio: il giusto vivrà per fede. Lui ha letto in Romani e quella frase ha rivoluzionato la sua vita, perché lui ha capito, non era fare i voti, trattare duro il corpo, era avere fede in quello che Cristo ha fatto. Questo era il segreto, questo era il chiave di sperimentare la vera santità, la vera benedizione di Dio. Amen. Quindi teniamolo semplice: Gesù. Lui è tutto, ha tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Amen.